Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti ogni mese in 35.000 classi, scusate, degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo e il nostro Lorenzo del liceo classico Visconti di Roma.
Ciao.
Oggi di cosa parleremo? Abbiamo visto tutti, un po' tutti, spero almeno, un video shock che sta facendo anche il giro di internet e non solo, di alcune mucche maltrattate. Non sono chiaramente gli unici animali a subire delle violenze, ne parleremo meglio durante la trasmissione. Prima però andiamo a Torino per salutare Massimo Tadorni.
Ciao Simona, io non sono solo, oggi con me ho Erdisa della terza S dell'Istituto Tecnico. Ciao. Per Geometri Castellamonte, come stai?
Bene.
Tutto a posto?
Sì.
Come mai a S? A è la sezione, S che cosa sta a significare?
A S è tutto insieme.
Tutto insieme, va bene. Niente, grazie anche a Marcello Prisco che tocca i tastini dall'altra parte del vetro, la linea torna a Roma.
E noi ci riprendiamo la linea per farvi ascoltare il primo brano di oggi, sono i Cranberries con Animal Instinct.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet, oggi parliamo del movimento animalista e non solo, però prima andiamo ad ascoltarci la scheda preparata dalla nostra redazione.
Sta diventando purtroppo una triste consuetudine parlare di animali abbandonati, maltrattati o costretti a lottare in combattimenti all'ultimo sangue. Negli ultimi tempi, infatti, sono venute alla luce tristi storie di canili lager, dove le povere bestie venivano tenute in condizioni tremende tra freddo, sporcizia e malnutrizione. Stando ad un rapporto dell'ENPA del giugno 2005, sono oltre 1000 i casi accertati dall'Osservatorio Reati contro gli Animali, più di 70.000 animali vittime e oltre 40.000 morti. Senza dubbio sono dati agghiaccianti, resi ancor più gravi da un paio di trasmissioni, dove gli animali sono stati sfruttati come elementi di scenografia. Da ultimo arriva un dossier della LAV con immagini shock da alcuni allevamenti e macelli. Mucche a terra, cioè gli animali da latte che non riescono più a sostenersi per le fatiche o l'età, non vengono macellate o sottoposte a eutanasia in azienda, bensì caricate a forza su un camion e trasportate al macello.
Tutto questo perché, aggiungo, alla scheda il trasporto dell'animale già morto ne ridurrebbe notevolmente il prezzo. Una storia abbastanza triste.
Certo.
No, è allucinante.
Qualcuno di voi ragazzi si può dichiarare animalista?
Beh, io sicuramente sento insomma l'importanza di queste notizie e 2 o 3 anni fa avevo intrapreso la scelta di essere vegetariano, che poi è durata non più di un anno perché insomma ho avuto dei ripensamenti proprio su questo. Io sì, posso per certi aspetti ritenermi animalista, però non credo che i diritti che ha l'uomo nei confronti della natura siano solamente di raccolta, voglio dire. Secondo me l'allevamento non è un'attività di per sé illecita.
Ah, animalista, concordo con quello che dice Lorenzo, animalista proprio no, perché comunque non mi piacciono nessuna forma di isti, di estremismi e cose varie. Io mi ritengo una persona che ama e rispetta profondamente gli animali, in quanto comunque anche loro hanno una vita, anche loro hanno dei diritti e anche loro ci sono estremamente utili, non solo in termini di macello e altre cose, ma anche in termini affettivi, come si faceva riferimento nella scheda, pensando a cani, gatti, pesci e roba varia. Quindi comunque i dati che stanno uscendo fuori di recente sono raccapriccianti e mostrano come l'uomo, che poi in fondo è un animale anche lui, stia perdendo qualsiasi rispetto e qualsiasi valore, non solo nei confronti della natura ma anche nei confronti dell'ambiente in cui questi animali vivono.
Noi in linea abbiamo il vicepresidente della LAV, si tratta di Roberto Bennati, che accogliamo con un benvenuto a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Allora, prime domande per Roberto Bennati.
Ma Bennati, dunque, anzitutto di cosa si occupa esattamente la LAV? E poi, in rapporto alla vostra ultima pubblicazione, per l'appunto, sullo sfruttamento eccessivo di queste mucche, come siete venuti a conoscenza di questi dati e come vi attiverete per porre rimedio a questa, che è una situazione abbastanza complessa, abbastanza brutale?
Sì, beh, intanto iniziamo a dire che la LAV è un'associazione animalista che si occupa quest'anno è l'anno del trentennale della nostra associazione, di azioni, campagne e interventi volte alla promozione, alla difesa e alla tutela dei diritti degli animali. Questa è un po', come dire, la missione dichiarata. In concreto significa tante attività contro ogni forma di sfruttamento degli animali, dagli allevamenti intensivi come nel caso della investigazione sulle mucche a terra, ma anche la proposizione di nuove leggi per il riconoscimento degli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore e via dicendo. Rispetto al caso specifico della investigazione realizzata nel 2006 e che la settimana scorsa abbiamo reso pubblica, si tratta di un lavoro svolto negli allevamenti del nord Italia, in particolar modo della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia Romagna, in cui siamo andati a vedere negli allevamenti e nei macelli le condizioni di vita, ma più che altro le condizioni di trasporto di queste mucche da latte, che a un certo punto della loro vita non producono più in quantità sufficiente il latte, quindi non diventano più come dire, remunerative e quindi vengono indirizzate al mattatoio. Il problema è che questi animali dopo un ciclo di sfruttamento che dura 3 anni, 4 anni, in realtà sono esauste, non riescono più, hanno diverse malattie, non riescono più a stare in piedi, crollano a terra. Per la legge questi animali dovrebbero essere abbattuti nella stalla o comunque non dovrebbero essere trasportati e invece per soli 100 euro, quindi per guadagnare 100 euro, questi animali sono sottoposti a sofferenze indescrivibili e a comportamenti che sono oltre, diciamo, illecito e ovviamente anche sanzionati dal codice penale.
Lorenzo.
Sì, avevo anch'io una domanda. Io vorrei sapere, ma quindi di fronte a appunto queste notizie così scioccanti, mi viene da pensare quale deve essere il ruolo dell'uomo all'interno dell'ambiente? Cioè, sarebbe sufficiente sperare in allevamenti etici o la natura dell'uomo dovrebbe essere quella di erbivoro a questo punto, di vegetariano?
Beh, vede, qui, come dire, sicuramente dobbiamo ripensare un momentino il nostro modello di consumo, fondamentalmente. Oggi in Italia si consumano circa 90 kg pro capite di carne, e sono praticamente il 95% dell'apporto proteico nella nostra alimentazione. Negli anni 60, negli anni 70 questo modello, diciamo, era totalmente inverso, cioè si consumavano proteine di origine vegetale, legumi fondamentalmente, e solo un 5-10% della carne. Oggi siamo andati verso un modello sbagliato, che non è salutare in primo luogo per gli esseri umani, ma poi, come dire, crea le condizioni, produrre tanta carne a così basso costo, evidentemente lo si può fare solo trasformando gli animali in macchine da carne e non in esseri viventi che possono essere. Dobbiamo dire anche che in questi anni si sta sviluppando una sensibilità, un'attenzione maggiore da parte dei consumatori, e quindi, come dire, stanno uscendo fuori i primi adattamenti. Quindi cosa succede? Succede che i consumatori cercano prodotti animali che sono stati realizzati rispettando la vita degli animali. Ad esempio, pensiamo al commercio delle uova provenienti da galline ovaiole allevate all'aperto, anziché provenienti da galline allevate nelle gabbie di batteria. E quindi si sta sviluppando una nuova sensibilità che richiede prodotti di origine animale, però realizzati, prodotti rispettando un pochino di più gli animali e sicuramente rispettando quelle che sono delle esigenze etologiche degli animali. In questa direzione, come dire, è tracciata una linea di sviluppo a cui ovviamente anche quel settore dovrà uniformarsi o comunque tenerne conto.
Domande da Torino.
Sì, grazie Simona. Prima di introdurre la domanda di Erdisa, mi viene in mente Nestore, Ultima Corsa, un film di Alberto Sordi, dove appunto un vetturino ha un cavallo ormai allo stremo delle forze, deve essere portato al mattatoio e insomma tutta una serie di comportamenti da parte del protagonista per un po' evitano la mattanza. Prego Erdisa, una domanda al nostro ospite Bennati.
Io vorrei chiedere perché c'è ancora tanta insensibilità nel rispetto della sofferenza degli animali.
Perché tanta crudeltà. Esatto.
Ma i perché di queste cose sono difficili da spiegare, soprattutto, come dire, sono probabilmente tanti. In primo luogo c'è una tendenza nel mondo dell'allevamento e della produzione sbagliata, che è quella di produrre tanta carne a prezzi molto bassi, e quindi l'animale necessariamente perde quella individualità di essere vivente, di essere senziente, che invece dovrebbe essergli normalmente riconosciuta, ma che sicuramente i cittadini, come la signora che ha rivolto la domanda, pensano e sono fermamente convinti. Dall'altra parte questi interessi economici, come dire, sono diventati prioritari, sono diventati, come dire, uno dei soli parametri di riferimento, e quindi questo porta a infierire sugli animali esclusivamente in funzione di performance economiche e di prestazioni economiche che devono necessariamente essere rispettati da un consiglio di amministrazione o cose di questo genere. Credo che siano questi nel caso specifico le questioni rilevanti. C'è anche bisogno di far capire agli allevatori, di far passare che c'è bisogno di un rapporto diverso con gli animali, una cultura di maggior rispetto, che però, come dire, ha bisogno anche dei suoi tempi e ovviamente ha bisogno anche delle denunce che stiamo facendo in questo momento.
Grazie Presidente, la linea torna a Roma.
Lorenzo, un'altra domanda, vero?
Sì, avevo ancora una domanda, riagganciandomi anche al discorso che abbiamo fatto prima. Volevo sapere se chi appunto volesse fare qualcosa attivamente per porre fine ai casi di sfruttamento sugli animali che abbiamo evidenziato, come potrebbe effettivamente agire, e se la strada del boicottaggio è una strada percorribile, cioè se il decidere di non consumare più determinati prodotti che poi spesso che poi spesso appunto provengono da allevamenti che fanno un utilizzo assolutamente improprio degli animali, può essere una soluzione, o se alla fine è solamente un metodo sterile fine a se stesso.
Ma sicuramente, come dire, in un mondo globalizzato il modello di consumo individuale è ancora importante, quindi c'è bisogno comunque della responsabilità e che le scelte individuali che facciamo ogni giorno, quindi in quello che mangiamo, in quello che portiamo nel piatto, nel modo in cui ci rapportiamo con l'ambiente, sono evidentemente, come dire, pilastri fondamentali. Nel modello alimentare nostro c'è bisogno di mangiare meno carne, c'è bisogno di avere una dieta più equilibrata con meno grassi e quindi con meno proteine animali, significa allevare meno animali, significa mangiare meno carne e significa anche, come dire, indirizzarsi verso quei prodotti che oggi esistono e che sono fatti, diciamo, garantendo delle norme minime o sicuramente maggiori di rispetto degli animali. Questi prodotti ci sono, per coloro che non vogliono rinunciare già da subito a questi prodotti possono però indirizzare la loro spesa verso questo mercato.
Roberto, anche tu avevi un'altra domanda, vero?
Sì, un altro aspetto che è emerso negli ultimi anni è quello delle trasmissioni televisive contro le quali c'è un'ampia battaglia delle associazioni ambientaliste perché pare che sfruttino in maniera indiscriminata gli animali quasi come elementi di scenografia, quindi costringendoli anche a subire prove che sono per loro non naturali. Ecco, come pensate di proseguire questa battaglia, come pensate di vincerla, ma soprattutto come svolgere un'azione moralizzatrice per indurre la televisione e gli spettatori anzitutto a considerare indegna questa cosa e poi a piantarla?
Ma vede, qui abbiamo operato storicamente in due direzioni, che sono la prima, quella di denunciare quello che dietro una normale trasmissione non si vede, quindi il fatto che c'è un forte commercio degli animali, che ci sono delle società, delle persone, delle strutture che, come dire, detengono gli animali tutto l'anno in certe condizioni per poterli fornire alla televisione nel momento in cui servono. E quindi, come dire, c'è una filiera della sofferenza dietro, no? Prima del momento della televisione. C'è l'addestramento, c'è il commercio vero e proprio di certe specie e di proprio singoli individui animali. Quindi questa è un'attività di denuncia che abbiamo fatto e che continueremo a fare. Dall'altra parte abbiamo cercato di responsabilizzare le televisioni richiedendo espressamente delle scelte etiche, che sono quelle di non impiegare gli animali in comportamenti che ormai fondamentalmente non trovano più conferma nel vissuto della gente. Da questo punto di vista le dico che molto presto la LAV presenterà una iniziativa svolta insieme al segretariato sociale della RAI nella direzione appunto di creare dei codici di comportamento che tendano a limitare l'utilizzo degli animali nella televisione.
Noi salutiamo Roberto Bennati, vicepresidente della LAV, e lo ringraziamo per il suo contributo. Buona giornata!
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Allora ragazzi, questo dossier sulle mucche, sì, se ne parla, però sembra quasi che faccia sempre più impressione e sia più sensibile la popolazione rispetto a quegli animali più carini, più teneri, la foca per esempio, no? Non so, sì, cosa ne pensiate voi.
Ma questo è un problema di informazione, questo è un problema comunque anche di animali più mediatici, possiamo dire. Insomma, negli ultimi anni abbiamo visto addirittura parlamentari che diventavano famosi per essere andati al tale dibattito accompagnati dal cane, oppure la modella che ha il galletto, il pappagallino, il gattino in un certo modo. Quindi c'è anche dietro tutta una questione di marketing televisivo a riguardo. Certo è grave, perché il fatto che uno si preoccupi per la salute del cane e non quella della mucca, del vitello, di altri animali, è una discriminazione sciocca. Anche perché...
Sì, no, certamente quello che volevo aggiungere, a me ha colpito molto quando negli anni scorsi sono uscite tutte quelle campagne di sensibilizzazione e di denuncia anche contro le pellicce di cane e di gatto. Adesso io mi chiedo che senso ha denunciare la produzione di pellicce di cane e di gatto ed accettare la produzione di pellicce di visone. Secondo me, alla fine, se ci facciamo caso, la differenza di fatto non esiste. Io personalmente sono contro la produzione di ogni tipo di pelliccia. E poi volevo aggiungere una piccola cosa, che secondo me vegetariani o non vegetariani, comunque una cosa importante è ottimizzare i consumi. Cioè, sicuramente la carne è un bene che non va sprecato, perché l'animale produce nutrimento, ma non è al pari del terreno sul quale coltiviamo, rimane un essere vivente.
Sì, infatti aggiungerei che si può essere vegetariani o meno, ma il rispetto degli animali è un'altra cosa.
Certo.
Cioè, al di là di quello che uno può, di quello che può essere lo stile di vita, quindi lo stile alimentare di una persona, il rispetto, quantomeno il maltrattamento, quello dovrebbe essere sempre.
Ma anche perché, a proposito di carne, sono usciti due dati sull'Espresso di Jeremy Rifkin che dicono esattamente che la carne che mangiamo è prima il fattore che maggiormente altera il clima. E in seguito che mangiare meno carne aiuterebbe la salvaguardia dell'ambiente. Cioè, comunque c'è anche uno squilibrio. Per esempio, questo eccessivo accumulo di grassi, questo eccessivo accumulo di proteine, chiaramente porta anche a dei problemi sociali. Adesso non usciamo dall'argomento, però dei problemi sociali che si contano, ma che si correlano con quelli ambientali, perché chiaramente c'è una penuria di allevamenti, dato che è cresciuto a dismisura il consumo. Chiaramente gli animali non bastano più, gli animali che sono in fondo sono considerati quasi dalla nostra società alla stregua di una risorsa, possiamo dire, anche se non è giusto, non è corretta come affermazione, sono considerati un po' come una risorsa, un po' come le piante per quel che riguarda l'ossigeno.
Un'altra certo. considerazione che vorrei stimolare sulle manifestazioni degli animalisti, a volte molto accese e anche un po' estreme. Per esempio, proprio in questi ultimi giorni vicino a Barcellona si sono sdraiati tutti nudi in piazza.
Sì, no, sì, certamente sono manifestazioni che spesso vogliono portare vogliono tirar fuori delle argomentazioni e dei fatti sicuramente importanti. Quindi alla base di queste manifestazioni c'è sicuramente un intento, a mio parere, giusto. Certo, le associazioni animaliste spesso e queste appunto comunità di ambientalisti hanno un modo un po' estremo di manifestare, l'abbiamo visto più volte, forse dovuto proprio al fatto che è così estremamente brutale ciò che si vuole combattere, che estremo deve essere il metodo per combatterlo.
Sì, ma anche poi un'arma a doppio taglio praticamente, perché comunque da una parte loro lo fanno sicuramente per rendersi più visibili, dato che ritengono di non avere la dovuta visibilità. L'altra, se succede come qualche anno fa successe con i cartelloni di Maria Ripa di Meana, mezza nuda sui cartelloni, che dice con sottoscritte questa è l'unica pelliccia che indosso e roba varia, io credo che queste forme di estremizzazione assoluta poi alla fin fine facciano perdere quello che è il concetto vero e proprio del loro messaggio. Cioè, che loro dovrebbe essere un messaggio di sensibilizzazione sull'ambiente, diventa un fatto di folklore, diventa.
Nel frattempo è arrivato il momento di ascoltare il nostro flashback, la macchina del tempo musicale, che oggi ci farà ascoltare un brano dei Ramones.
Uno tra i batteristi più pazzi di questi ultimi anni compirà 25 anni domani e noi vogliamo essere i primi a ricordare questo evento. Stiamo parlando di Tommy Ramone dei Ramones, il gruppo punk che sta facendosi strada a suoni schitarrate veloci e rock allo stato puro. Pensate che prima di prendere in mano le bacchette Tommy si occupava di gestire il gruppo e tutto ciò che lo circondava, ma non ha saputo resistere al richiamo delle esibizioni dal vivo e si è fatto trascinare in questa avventura dei suoi ex dipendenti. L'anno scorso è uscito il loro secondo disco intitolato Ramones Leave Home e in attesa del loro nuovo lavoro ci ascoltiamo questa anteprima, la bellissima Sheena Is a Punk Rocker. Signore e signori, per voi i Ramones.
Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. They got their stuff and they're going to the disco.
Bentornati in studio con Flashback, le pillole quotidiane della storia del grande rock. Avete appena ascoltato Sheena is a Punk Rocker, il leggendario singolo che rimarrà nella storia del rock e farà da traino al terzo album dei Ramones, Rocket to Russia. La dimensione live è quella che ha da sempre caratterizzato la fama di punk rock band della formazione americana. Concerti di 20 minuti, brani di 2, senza fiato, senza ritegno. L'impatto del loro sound è talmente forte che si crea subito un seguito di cultori e molti giovani costituiscono gruppi ispirati a loro. Dopo l'uscita del loro secondo album, infatti, il Regno Unito partorisce i primi figli dei Ramones, i Sex Pistols. Tommy lascia le bacchette nella primavera del 1977, ma continuerà a lavorare con i Ramones producendo l'opera successiva. In sostituzione arriva Mark B., ex Vudoid, subito ribattezzato Marky Ramone.
Questi erano i Ramones, protagonisti del nostro flashback. Naturalmente ormai è arrivato il momento dei saluti e noi salutiamo Torino e Massimo Tadorni.
Grazie, io saluto Erdisa che è stata con noi oggi, terza AS dell'Istituto Tecnico per Geometri Castellamonte di Grugliasco. Ciao Erdisa.
Ciao.
Com'è andato questo battesimo, bene?
Bene.
Meno male. Ci rivediamo sicuramente, giusto?
Sì, alla prossima volta.
Alla prossima volta, grazie e linea nuovamente a Roma.
Ciao a tutti.
Lorenzo, Liceo Classico Visconti. Di Roma.
Ciao.
Ricordiamo i nostri siti che sono www.zai.net per la nostra rivista e www.radiozainet.it quello della trasmissione, e l'appuntamento va a domani. Buon pomeriggio.